nostro Nauticast. Podcast stagione 7, episodio 6. Non so quanto tempo lasciare perché non sento la sigla, e per chi ci guarda in diretta o guarda il video non c'è la sigla, ma stiamo lavorando per voi. Il setup dello studio di Monaco di Baviera è un po' variato, spero che mi sentiate molto bene. Io sono Michael Sacchi, come dicevo, da Monaco di Baviera. Con me c'è la versione ridotta della mia squadra, a partire da Ambrabacci Ciccocò, partiamo da Riccardo Rossi, da quel di Monaco, di Modena. Ragazzi, non va bene.
6 lettere, inizia con la M, va bene, dai, ci siamo quasi. Buonasera a tutti da Riccardo Rossi da Modena.
È vero, è simile, quindi ci sta il lapsus. Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, i suoi fotomontaggi e vignette sul mondo dello spazio, principalmente sì, sulla stazione spaziale.
Sì, oggi, visto che in realtà è tanto tempo che capita la concomitanza che andiamo in onda col giorno del ringraziamento, visto che è da tempo che facciamo il podcast il giovedì, e oggi ho fatto una doverosa vignetta a tema Thanksgiving.
Non l'ho ancora vista, magari cerco di metterla mentre continuiamo con il giro di saluti. La voce che avete appena sentito è da Milano, il nostro Paolo Amoroso.
Da una gelida Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ah, non so se quanto gelida come qua. Avete anche la neve? No.
No, quella no. La lasciamo a voi, alle alte latitudini.
Volentieri. Già. Ormai sono 2 giorni qua che un pochettino in bianca. E poi c'è Luigi Morielli.
Da Carmagnola, dove una spruzzatina di neve era già data poco tempo fa. Un saluto anche da Luigi Morielli.
Ma se possiamo dire che Luigi Morielli lo leggete sulla rivista Celum con la sua rubrica, e su astrogation.blogspot.com, non ho detto che Paolo Amoroso lo trovate su Google Plus cercando Paolo Amoroso, o col vanity URL che è
google.com/più Paolo Amoroso.
Mm-hmm. E poi anche su paoloamoroso.com, come mi ricorda il suo lower third, che è un po' il suo biglietto da visita, se volete sapere. Ma Paolo alla fine che cosa fa, oltre a fare il podcast, che già è una cosa onorevole, che cosa fa nella vita? Lo trovate su paoloamoroso.com, e poi viene anche citato in convention di startup del settore. No, perché sei il tipico utente che usa il web per promuoversi, non in sì, maniera autoreferenziale, ma semplicemente per presentare il suo lavoro, giusto?
Sì, io frequento solo gente importante, a parte voi naturalmente.
Ok, nel senso, altri importanti come noi, questo stai dicendo?
Più o meno.
Vabbè. Allora, un po' di annunci, avvisi vari, non sono strettamente legati a ISA, però ci teniamo di dirli all'inizio. Questa è sempre tu, Paolo, hai i dettagli, perché l'ho visto solo di sfuggita sul forum oggi, segnala per te.
Sì, beh, certo, volevo annunciare che sabato 30 novembre del 2013 l'astronauta Paolo Nespoli sarà ospite della biblioteca regionale, presso la biblioteca regionale di Aosta, per un evento, una conferenza, un incontro intitolato 6 mesi da extraterrestre, in cui naturalmente racconterà le sue missioni e le sue esperienze nello spazio. Sarà ospite, dicevo, di questo evento nell'ambito di un'iniziativa didattica che si chiama Sea Rocket Wars, un'iniziativa organizzata dalle autorità scolastiche locali, e ideato e condotto in gran parte da Patrizia Dondeina, un insegnante che ha collaborato poi anche con l'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta per questo progetto, un progetto di didattica per parlare di spazio, di astronomia, di astronautica e di temi collegati a studenti o ragazzi dalla scuola materna alla scuola media. E in questo periodo è attiva ancora per alcune settimane una mostra proprio, credo, presso la biblioteca di Aosta, in cui si espongono i disegni e i lavori dei ragazzi su questo progetto e avranno piacere di incontrare anche Paolo Nespoli. Naturalmente, se siete in zona, è un evento che consigliamo di seguire, perché Paolo Nespoli è un astronauta che si sente molto volentieri quando c'è la possibilità di vedere una sua conferenza o un suo evento, e troverete i dettagli poi nelle note dell'episodio. E ci sono un'altra serie di novità che riguardano un altro astronauta italiano, ma questa volta che dovrà partire nello spazio. Si tratta della nostra Samantha Cristoforetti, che ha annunciato qualche giorno fa la data ufficiale, almeno per il momento, della sua missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. È stata fissata per il 24 di novembre del 2014 e Samantha l'ha annunciato nel suo diario di bordo, nel suo diario di addestramento, in cui racconta dell'addestramento per questa missione. E inizialmente era previsto il lancio per il 30 di novembre, fra il 30 novembre e il 1 dicembre, ma naturalmente ci possono essere una serie di aggiustamenti dovuti sia a circostanze, a vincoli di meccanica orbitale, sia eventualmente dal programma dei lanci, delle attività di veicoli che vanno e vengono dalla stazione spaziale. Questa data potrà variare ancora, ma è un traguardo simbolico, un periodo simbolico di un anno che manca da quando l'ha annunciato pochi giorni fa, il 24 novembre scorso, Samantha, al suo lancio. Quindi continuiamo a seguire questo suo racconto. E un'altra cosa che ha riferito recentemente Samantha su Twitter è che è stato scelto il nome della sua missione. Ricordiamo che l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Aeronautica Militare Italiana avevano indetto qualche settimana fa un concorso aperto al pubblico per proporre un nome da dare alla missione di Samantha. La giuria, di cui naturalmente lei è il membro più importante, il componente più importante, si è riunito e ha deciso questo nome. Non è stato ancora rivelato e verrà annunciato ufficialmente nei prossimi giorni. Siamo tutti curiosi di sapere quale sarà il nome di questa missione, che impareremo a conoscere nei prossimi mesi, soprattutto attraverso il diario di addestramento di Samantha.
Ha detto che sono arrivate circa un migliaio di proposte, certo, che hanno dovuto valutare, quindi complimenti anche a chi, insomma, si è impegnato e ha dato il suo contributo.
A cosa succede se due persone suggeriscono lo stesso nome?
Bella domanda, non lo so.
Vince chi lo propone prima.
Guardano, ok, ma in realtà, se non sbaglio, non era solo il nome, ma volevano anche una motivazione.
Sì, motivazione, esatto. Sì,
no, non credo, Luigi, che facciano vincere, dai, che l'ho detto prima, poverino. Cioè, magari fanno un pari merito nel caso.
Ma non lo so, perché comunque spesso quando sono pari merito si vede chi ha scelto per primo. Poi, per carità, è possibile che facciano, stabiliscono pari merito, non è che era solo un'idea quella.
Sì, c'è un altro elemento di valutazione, che è appunto quello che ricordavamo, e che non era sufficiente dare un suggerimento di un nome, ma bisognava anche motivare questa scelta secondo le regole del concorso.
Molto bene, grazie Paolo per gli aggiornamenti. Intanto ho recuperato dall'account Flickr di Ricky la vignetta di questa settimana, che è a tema, in effetti è tradizione, l'avevi fatta anche gli altri anni, quindi è più che una cosa ironica, è ormai un sintomo del fatto che Space Humor continua da un po', no? L'avevi fatto anche l'anno scorso, giusto, almeno?
Sai che cosa sui due piedi non mi ricordo, però...
ho la sensazione di averla già vista, quindi non questa in particolare, ma il tacchino.
Per Halloween sono sicuro che sono abbastanza regolare. Per il Thanksgiving dell'anno scorso non mi ricordo, ma cioè, magari andrò a vedere.
Beh, comunque, vabbè, però come dicevi, ne abbiamo sicuramente parlato altre volte nel podcast in quanto di giovedì. Quindi Melfi convertito a Melfi è il congelatore della stazione spaziale, uno dei, quello in... nel laboratorio americano, in questo momento è un forno, bella, mi piace. Parlando sempre di stazione spaziale, possiamo passare a un po' di notizie. La notizia di routine, diciamo, di questa settimana, ma con qualche aggiustamento, è il lancio della ennesima, anzi diciamo della 53esima, Progress destinata alla stazione spaziale. Cos'è la Progress? L'abbiamo detto molte volte, ma lo rinfreschiamo per chi magari si sta avvicinando a questo mondo per la prima volta. È una capsula di rifornimento cargo, quindi una navicella non abitata che viene riempita di rifornimenti e materiale per la stazione spaziale e lanciata dall'Agenzia Spaziale Russa per la stazione spaziale e per gli astronauti a bordo. In questo caso si tratta della Progress M21M, quindi la 21esima Progress della serie M, che con 3.000 kg, 3 tonnellate di rifornimenti materiali, è partita il 25 di novembre dal cosmodromo di Baikonur. Dicevo che era routine perché sono 53 ormai navette che hanno raggiunto la stazione spaziale. Per darvi un'idea di qual è l'impegno costruttivo dell'industria russa per sostenere la stazione spaziale e che tipo di traffico che si ha sull'avamposto orbitale, si parla adesso di 4 Progress all'anno, è un bel ritmo. Può sembrare routine, ma questa volta si è fatto qualcosa di diverso. La Progress era stata la pioniera negli anni scorsi del profilo breve, un profilo di lancio particolare che permetteva alla capsula di arrivare alla stazione spaziale in sole 4 orbite, quindi poco più di 6 ore, dal lancio al docking. Lo stesso profilo poi è stato anche adattato per le Soyuz, permettendo quindi all'astronauta di arrivare in pochissimo tempo da terra alla stazione spaziale. Quello ormai stava diventando routine. In questo caso invece la Progress ha avuto un avvicinamento più lento, perché pur essendo un mezzo vecchio di oltre 30 anni, ha continui e costanti miglioramenti tecnologici per migliorarne le prestazioni. In questo caso si è testato un nuovo sistema di docking, non soltanto meccanica ma soprattutto l'elettronica e la comunicazione tra la porta di docking e la capsula, chiamato Course NA. La differenza tra il Course A, che già non è la prima versione ma è quella che veniva utilizzata ultimamente, è l'utilizzo di meno potenza, una sola antenna unificata e non è scritto nella news di Astronaut News, spero di non dire una fesseria, ma ho letto da qualche parte che il motivo principale per cui si è progettata una nuova antenna è perché l'antenna originale era costruita con la componentistica che non si trova più. Questo per dare un'idea dell'età del progetto.
Elettronica vintage.
È l'elettronica della Progress, del sistema di rendezvous e di docking, veniva dalle industrie ucraine, che sono ancora erano ovviamente parte dell'Unione Sovietica, adesso sono un paese indipendente, sono ancora una parte importante della astronautica russa, ma suppongo che vogliano anche magari cercare di fare un po' sourcing interno, non lo so, cercheranno di rendersi indipendenti. Comunque questi componenti non ci sono più ed è stata progettata una nuova antenna. Come dicevo, il docking, il percorso di avvicinamento è stato più lungo, quindi il 25 novembre a ieri la Soyuz, la Progress, ha fatto delle manovre di test di questo sistema e si è avvicinata fino a circa 1,6 miglia dalla stazione spaziale. Il sistema di Kurs a bordo della stazione spaziale ha rilevato i segnali della Progress, la comunicazione tra i due mezzi ha avuto successo e la Progress ha continuato l'avvicinamento, ma poi ha superato la stazione spaziale e si è posta in un'orbita diversa. E domani, il 29 di novembre, si avrà un docking regolare con il vecchio meccanismo. Niente di nuovo, i dettagli di queste 3 tonnellate sono circa 800 kg di propellente che servono a rialzare la stazione spaziale e mantenerla in orbita nonostante l'azione dell'atmosfera che, per quanto rarefatta, lentamente rallenta la stazione spaziale facendola decadere dalla sua orbita, 22 kg di ossigeno, che fanno sempre comodo quando il sistema Electron di generazione dell'ossigeno ha qualche problemino, come praticamente sempre, e 26 kg di altri gas. Ci sono un sacco di... per quanto possibile il sistema ambientale della stazione spaziale è a ciclo chiuso, si cerca di riciclare tutto e di mantenere in funzione la stazione e l'atmosfera respirabile senza dover rabboccare nessun gas, ma in questo caso ogni tanto è necessario, ad esempio l'azoto che pressurizza alcune componenti del sistema ICLAS, va rabboccato. 420 kg di acqua che vengono utilizzate per ovviamente bere e generare ossigeno, generare elettricità, non proprio, non ci sono le fuel cell, e per il resto sono 1400 kg di materiale vario, rifornimenti solidi, quindi cibo, parti di ricambio, vestiti, tutte quelle cose che non è possibile riciclare a bordo e che vanno rifornite. Come dicevo, la 53esima navetta automatica russa a servizio della stazione spaziale. Se volete vedere qualche filmato, sono sempre belli i filmati di notte, d'inverno, da Baikonur, dei lanci belli luminosi del vettore Soyuz, li trovate su astronautinews.it. E proseguiamo con la prossima notizia. Kepler.
Sì, i responsabili dell'osservatorio orbitante Kepler della NASA hanno annunciato all'inizio di novembre del 2013 un piano per riattivare l'attività scientifica dell'osservatorio del satellite Kepler e dopo che la missione era stata dichiarata conclusa nell'estate scorsa, quindi nell'estate del 2013, in seguito a un guasto. Innanzitutto cerchiamo di capire qual è questo guasto. La sonda Kepler è l'osservatorio orbitante che, ricordiamo, è stato lanciato per la ricerca e lo studio dei pianeti extrasolari, ha 4 ruote di reazione che servono per modificare l'assetto, cioè l'orientamento del satellite, senza utilizzare propellente o comunque con una quantità molto ridotta di propellente. Per il funzionamento normale dell'attività scientifica normale erano richieste 3 di queste ruote di reazione e una era utilizzata come riserva. Ma dopo che una prima ruota di reazione si era guastata, se n'è guastata un'altra all'inizio di quest'anno e quindi a malincuore, essendone rimaste soltanto 2, i dirigenti della missione hanno dovuto dare la sospensione di queste attività e dichiarare la missione terminata fino a quel momento. Il nuovo piano però propone di riprendere questa attività scientifica, le osservazioni scientifiche della sonda, con una serie di accorgimenti. Innanzitutto diciamo che un orientamento così preciso del satellite, che in pratica è un telescopio per osservazioni fotometriche, in cui dalla variazione di luminosità, dalla diminuzione di luminosità di una stella, si può dedurre se questa variazione è dovuta al passaggio di eventuali pianeti di questo sistema stellare attraverso la nostra linea di vista. Dicevamo che un puntamento così preciso di questo telescopio è richiesto per la grandissima sensibilità delle osservazioni fotometriche condotte da Kepler. 2 sole ruote di reazione non sono sufficienti e quindi bisogna usare degli accorgimenti. Questa proposta per una nuova emissione che è stata chiamata K2, che significa sia Kepler 2 sia è anche un omaggio alla seconda montagna più alta della Terra, si prevede di utilizzare ancora le due ruote di reazione funzionanti, ma in più di modificare l'orientamento della sonda in modo che la pressione della radiazione elettromagnetica solare sui pannelli solari di cui dispone il satellite vengano in un certo senso usati come così una terza ruota virtuale di reazione. Sarebbe necessario però cambiare l'orientamento della sonda, che normalmente nella missione principale era puntata in una zona del cielo nelle costellazioni del Cigno e della Lira, sono tipiche ben conosciute costellazioni boreali estive. Sarà necessario invece dirigere il telescopio nella zona dell'eclittica, cioè il piano orbitale della Terra e della maggior parte dei corpi del sistema solare, e osservare sarà necessario osservare in questa nuova missione anche stelle di tipo diverso, mentre nella missione primaria con il satellite in piena efficienza si potevano osservare stelle di sequenza principale, quindi simili al Sole. In questa nuova missione, con questo accorgimento, si osserverebbero stelle più rosse e più deboli, ma ugualmente interessanti per la presenza di pianeti. Quindi Kepler continuerebbe a cercare pianeti, ma con stelle di tipo diverso. Quindi si utilizzerebbe la pressione della radiazione solare, quindi la forza esercitata, la forza debolissima ma comunque presente e sfruttabile esercitata dalla luce solare sui pannelli della sonda, per mantenerla in una delle componenti dell'orientamento richiesto per questa nuova missione. Diciamo innanzitutto che, nonostante il guasto dell'estate scorsa, già nel dicembre del 2012, alla fine del 2012, quindi, era stata dichiarata conclusa la missione primaria della sonda di circa 3 anni e mezzo. Quindi erano stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal piano originale della missione. E naturalmente, come spesso accade in questi casi, quando un veicolo spaziale è in buone condizioni, si estende la missione. In effetti anche quella di Kepler era stata estesa fino al 2016. E ci sarà la possibilità, eventualmente, con questo nuovo piano, di continuare l'attività scientifica così proficua. Ricordiamo che Kepler in questo periodo ha individuato circa 3.500 sistemi stellari candidati ad avere pianeti, di cui ne sono stati confermati poco meno di 200, e l'analisi dei dati è ancora in corso e proseguirà molto. Per il momento questa è soltanto una proposta che dovrà essere valutata sia dal punto di vista tecnico che poi del budget di cui dispone la NASA, e si potrà sapere se proseguirà la missione di Kepler con questo nuovo piano soltanto tra qualche mese, quindi grosso modo nei primi mesi all'inizio del 2014, quindi avremo modo di riparlarne.
Molto bene, io lo trovo sempre super affascinante quando si usa il sole per mantenere l'orientamento, già dai tempi di Hayabusa. È assolutamente bananas per quanto mi riguarda, è quasi inconcepibile, perché sono abituato, cioè, sapevo della pressione solare, ma l'ho sempre considerata una componente talmente infinitesima.
Ridotta.
Una cosa... un ordine di grandezza non compatibile con qualsiasi altra cosa. Invece in questo caso si ha un utilizzo...
Sì, diciamo che è quasi un salvataggio in stile Hayabusa, quello di Kepler, del telescopio Kepler.
Poi qui abbiamo la fortuna di, cioè, la possibilità di recuperare una sonda come Kepler, che anche dal punto di vista, come si può dire, mediatico, insomma, ha abbastanza rivoluzionato quello che sapevamo dell'universo. Certo. Quindi man mano che gli anni di attività passavano, man mano si ampliava, diciamo, questa costellazione di candidati pianeti extrasolari, quindi proprio calzerebbe a pennello il fatto di riuscire a estenderla e a puntarlo da un'altra parte, proprio per aumentare la conoscenza della distribuzione di questi possibili pianeti.
E se ho capito bene, in questa missione K2 di riserva, Kepler non si occuperebbe soltanto di ricerca di pianeti solari, sebbene in sistemi di tipo diverso da quelli che osservava prima, ma anche di osservazioni di supernove o di oggetti di asteroidi o altri oggetti minori del sistema solare, se ho capito bene la proposta.
Sì, ricordiamo anche che Kepler ha il sensore principale da 96 megapixel, che anche quello, contando che di 4 anni fa, non è da poco.
Ma di 4 anni fa, quindi cosa, Android 2.2?
A 5 anni Android, quindi.
Il fatto che l'eclittica comunque non è... Se uno deve scegliere un posto dove guardare, non è malaccio, insomma, ci sono tante cose da guardare sul piano dell'eclittica, quindi sono fiducioso. Poi Kepler, come dicevate, ha rivoluzionato anche dal punto di vista mediatico la conoscenza, ed è vero, perché comunque, se ci pensate, forse non ha avuto... Il nome stesso o la missione stessa non ha avuto tanto risalto, ma ogni volta che c'era un candidato a pianeta roccioso vagamente nella fascia abitabile simile alla Terra, cioè i titoli dei giornali tradizionali, che Super Terra, si sprecavano e si faceva anche riferimento a Kepler. Poi non so quanto questo abbia fatto il nome della missione o il fatto che questa missione, questo satellite, questa sonda avesse lo scopo primario di ricerca di satelliti extra.
Sì, titoli a carattere cubitali e immagini di space art con questi pianeti infuocati vicini.
Ovviamente.
Eccetera. Un classico.
Sì, deve essere un lavoraccio però mettere le immagini agli articoli di qualcosa che non hanno immagini. Un esempio su tutti sono i bitcoin. Non so se avete seguito ultimamente un po' la vicenda dei bitcoin, ci sono stati molti articoli di giornale e c'è sempre la solita fotografia di queste monetazze d'oro con la B sopra, ma non esistono, quindi, però c'è sempre questa foto di medaglioni con la B. Anche lì, quando dovete trovare un satellite, un pianeta extrasolare, ci bisogna un po' affidarsi alla fantasia. Comunque felice che si possa continuare potenzialmente, sempre che ci siano i fondi. L'altra novità, non novità, ma cosa che sta succedendo in questo momento, tra un paio d'ore circa, in un lancio per SpaceX, giusto Luigi?
Sì, infatti stavo seguendo proprio su Space Flight Now che danno l'ultimo aggiornamento di meno 2 ore al lancio, e il Falcon 9 è completamente carico di propellenti e sembra che stia andando tutto bene. E questo lancio è particolare, ne avevamo già accennato, perché l'ultimo che c'è stato, lancio del Falcon 9 nuova versione, quella chiamata versione 1.1, c'era stato un problema giungendo in orbita, cioè la riaccensione dello stadio orbitale non aveva funzionato, e diventa un problema critico per questo specifico satellite, perché è un satellite per comunicazioni della compagnia lussemburghese SES che deve andare in orbita geostazionaria. Questo vuol dire che una volta arrivato in orbita e stabilizzato su un'orbita bassa, dovrà modificare, riaccendere il motore per poter portare il satellite su un'orbita transgeostazionaria, nel senso dovrà arrivare ai 36.000 km di quota per giungere poi nella sua postazione. E quindi la riaccensione in orbita è fondamentale per il successo della missione. Per fortuna alla SpaceX hanno capito, pare che abbiano capito, qual era stato il problema l'altra volta della mancata riaccensione del motore, il Merlin 1D, che è quello montato sul secondo stadio. E pare che si siano congelati i condotti che portavano propellente ipergolico verso la camera di combustione. Questo problema è stato provocato dal fatto che l'ossigeno liquido, il serbatoio, il passaggio dell'ossigeno liquido era vicino a questi condotti. Quindi l'ossigeno liquido messo a meno 182 gradi centigradi, per essere liquido ovviamente, ha comportato il congelamento degli altri condotti e quindi la mancata alimentazione dei motori per la riaccensione. Sostanzialmente, capito che era questo il problema, sono state modificate le linee di alimentazione sia dei propellenti ipergolici che devono alimentare il secondo stadio e sia la coibentazione su tutta la parte dell'alimentazione dell'ossigeno liquido. Quindi sostanzialmente il problema sembra risolto per quanto riguarda il problema dell'altra volta. Purtroppo questo lancio doveva essere effettuato lunedì scorso, ma ci sono stati altri due problemi, nel senso che circa 13 minuti prima del lancio di lunedì scorso, un'anomalia ad una valvola del primo stadio ha fatto fermare il controllo rovescia e bloccare la procedura. Risolto questo problema, è stato verificato tutto, controllato, hanno riavviato il controllo rovescia perché erano ancora all'interno dei 66 minuti della finestra di lancio e quindi hanno tentato un nuovo controllo rovescia per rilanciare. A 6 minuti e 11 secondi dal lancio di nuovo è stato bloccato tutto, fermato, però stavolta non hanno dato delucidazioni dalla SpaceX. A questo punto speriamo che sia la volta buona, a quanto pare per adesso sta andando tutto bene. E questo lancio era stato spostato dal lunedì scorso a giovedì anche per un motivo particolare, soprattutto perché dato che oggi è il giorno del ringraziamento agli Stati Uniti, nei due giorni precedenti normalmente c'è un aumento esponenziale del traffico aereo perché molta gente raggiunge le famiglie, ci si sposta molto di più negli Stati Uniti e quindi per evitare non avere il NOTAM intorno alla zona del lancio di Cape Canaveral e quindi Orlando, tutta quella zona lì, è stato posticipato in modo che non ricadesse nel periodo critico con il traffico aereo aumentato. E quindi per questo che ci sarà il lancio del giorno del ringraziamento per la NASA quest'anno. E quindi oltre allo spettacolo della cometa, che purtroppo pare che si sia dissolta, che è proprio capitato oggi, il perielio, ci sarà anche questo spettacolo da seguire, sperando che tutto vada per il meglio, però a quanto pare sembra di sì. Fra l'altro alle 23 dovrebbe iniziare il collegamento per poter fare per fare la diretta e alle 23.37 dovrebbe esserci il lancio, ora italiana, quindi chi vuole può poi sintonizzarsi su NASA TV per seguire questo lancio subito dopo la diretta, sperando di finire in un'ora accettabile.
Ma sì, siamo già praticamente alla fine delle news. Secondo me ce la facciamo. Anzi, poi magari apriamo un hangout parallelo durante il montaggio e seguiamo il lancio. Per Aizon effettivamente è una brutta notizia. Penso i giapponesi hanno appena effettuato il checkout sulla stazione spaziale della nuova telecamera 4K. E il primo utilizzo doveva essere un PAO event il 4 dicembre, in cui avrebbero osservato con questa telecamera la cometa Aizen. mi sa che dovranno cambiare un po' i programmi.
Adesso osserveranno un minuto di silenzio.
sempre una cosa da osservare.
Ma una telecamera 4K interna o fuori installata?
Interna, avrebbero fatto questa cosa da cupola, non mi chiedere come, non ho i dettagli, ero curioso in effetti.
Dipende sempre dalla luminosità con cui si sarebbe presentata la cometa. Però.
Questa è l'ultima immagine, adesso non so chi è in diretta può dare un'occhiata, di fatto si vede che è la coda che sta transitando man mano e sta viaggiando, perché evidentemente essendosi disgregata completamente, la coda è diventata molto più massiccia, perché di fatto, come dicevo prima a Paolo, molto probabilmente è una nuvola di ghiaia che si sta spostando e sta seguendo la traiettoria che avrebbe seguito la cometa. Quindi sostanzialmente chissà, se però è fuori dal piano dell'eclittica, quindi non potrà neanche provocare una pioggia di stelle cadenti per noi.
Uno spreco, insomma, questo spreco di comete. Vabbè, si è distrutta per le forze di marea, suppongo, perché non è vicina abbastanza al Sole da
no, si avvicinava almeno di un diametro solare, quindi
1.200.000 chilometri.
Quindi era vicinissima, era una Sun Grazer, chiamata così perché faceva la barba al Sole, però non ce l'ha fatta.
Forze mareali sicuramente, ma anche una certa sì. Temperatura e tutto, e tutte cose.
Ok, quindi Requiem per Horizon. Andiamo avanti. SpaceX con il suo Falcon 9 si sta preparando, non mi pare che recentemente ci siano stati dei voli del Falcon 1, ma della stessa classe del Falcon 1. Attenzione al mio passaggio, al mio segue. C'è il lanciatore europeo Vega, che sono stati ordinati 10 nuovi esemplari.
Sì,
Ricky.
Sì, questo vettore classe light, insomma, come dicevi giustamente te, paragonabile al Falcon 1, è stato progettato per, insomma, piazzarsi come lanciatore leggero dal poligono di Kourou, dove da Kourou sappiamo che vengono lanciati gli Ariane 5 per quanto riguarda i carichi più massicci. Poi recentemente, come vettore intermedio, hanno reso disponibile una rampa per i Soyuz, e il Vega punta ad accaparrarsi, diciamo, quella fetta di mercato che per mettere in orbita satellite di piccole dimensioni. Stiamo parlando di satelliti con un carico utile che va dai 300 ai 2000 kg, quindi quantità molto, molto molto modesta, e si parla sempre di missioni o in orbita bassa o in orbite polari, che magari più interessante, magari mettendo anche questi satelliti in orbita eliosincrona. Tipicamente vengono usati per l'osservazione della Terra, perché come sì, orbita eliosincrona vi permette di fare transitare il satellite su uno stesso punto con la stessa illuminazione solare di volta in volta, quindi potete vedere semplicemente lo slideshow di immagini e vedere l'evolversi del particolare geografico o climatico, insomma quello che vi interessa, con, diciamo, una stessa illuminazione, quindi vi fa apprezzare meglio i cambiamenti senza essere ingannati ad esempio da una luce radente piuttosto che una luce perpendicolare. Finita questa parentesi, sì, come dicevi tu Mike, sono stati commissionati altri 10 vettori. La situazione attualmente com'era? Abbiamo avuto un volo inaugurale che è andato bene, salvo un piccolo glitch di minore entità. Poi c'è stato, dopo questo primo lancio inaugurale, si apriva una fase di un pacchetto di 5 voli già prestabiliti. Questi 5 voli che vanno sotto il nome di programma Berta, sono studiati per dimostrare le potenzialità di questo vettore. Il primo volo di questa serie Berta, diciamo, è già stato effettuato, mandato in orbita un satellite che si chiama Proba 5, che guarda caso è un satellite per l'osservazione della Terra, e quindi mancano altri 4 voli. Dopodiché, notizia recente dell'accordo tra l'azienda LV, che è praticamente un consorzio tra Avio SPA e ASI, che si occupano della costruzione e dello spostamento del vettore dalla fabbrica a Kourou, e l'accordo è stato tra LV e ArianeSpace, che chiaramente ArianeSpace si occupa del lancio vero e proprio dal poligono nella Guyana francese. E si spera che con questi altri 10 vettori si possa avere una copertura, la copertura necessaria per lanciare fino al 2018. Quindi per noi è una buona notizia, perché come avete sentito poc'anzi da come è composta EDV, insomma l'Italia ha un ruolo piuttosto importante per questo progetto. Quindi buon per noi e buona fortuna al Vega. Ah, ricordo solo perché il Vega, una delle sue peculiarità, a parte quello che vi dicevo prima, è che ci può anche optare per la messa in orbita di più satelliti contemporaneamente più piccoli. Questo perché il suo quarto stadio, lo stadio Avum, che è l'unico del razzo a essere propellente liquido, può spegnersi e riaccendersi più volte. Questa è una caratteristica tipica di vettori, insomma, di classe un po' superiore. Invece, per quanto riguarda i lanciatori light, è una features interessante. Vedete Vega in primo piano, che Mike fa simpatico. quindi sì, vedremo se i voli saranno coronati da altri successi come sono stati questi primi due. Non ti sentiamo, Mike, ti sei mutato il microfono?
Sì, non sapete, non sono abituato ad avere questo setup. Ho visto che hai colto la citazione al volo di Vega.
Giochiamo quasi in casa, insomma. L'infanzia passata a spendere.
Giochiamo al bar, in realtà. Chi ci sta ascoltando in podcast, tra l'altro, non ha idea di cosa stiamo parlando.
Dai, Street Fighter 2, sono sicuro che l'hanno.
Un valore aggiunto del seguirci in diretta. O di vedere il video dopo la puntata.
YouTube.com. Sì, adesso diamo tutti i riferimenti. Diamo l'ultima notizia al volo. Stiamo sempre in ambito europeo, il lancio di 3 satelliti europei per lo studio del campo magnetico terrestre. Marco da ESOC ci ha tenuti super informati nei nostri canali di chat privati della preparazione di questa missione e di tutta il coinvolgimento sia tecnico che mediatico a Darmstadt. C'era molta molta attesa. Il lancio di questi 3 satelliti è avvenuto il 22 di novembre dal cosmodromo di Ples, non l'ho mai pronunciato questa cosa, l'ho sempre letta e basta, quindi avete pietà, Plesetsk, nel nord della Russia. Sapete che è l'unico spazioporto in territorio russo. Il lanciatore è interessante,
oltre a Kapustin Yar,
che è ancora attivo,
penso di sì, ma forse per applicazioni militari, ma comunque
ok. Se non sbaglio, credevo che ci fosse tutta questa pressione politica nel mantenere Plesetsk perché era l'unico in territorio russo. Ok, boh, potrei avere questa informazione sbagliata. Quello che è interessante è che il vettore è un razzo Rokot, che era un missile russo che era originariamente pensato per il lancio di testate nucleari. Quindi non è l'unico modello di vettore balistico. Un ICBM, un missile balistico intercontinentale, convertito all'utilizzo pacifico del lancio di satelliti. 3 satelliti insieme, impacchettati nel fairing di questo rocket, sono stati messi in orbita a 490 km e spinti dallo stadio superiore, il Briz KM. Proprio questo stadio superiore aveva dato problemi, è stato la causa del fallimento dell'immissione in orbita di satelliti precedenti, e quindi ESA ha dovuto accettare molti ritardi giustificati per cercare di correggere i problemi di questo terzo stadio e avere la massima probabilità del successo della missione. È andato tutto bene, i satelliti sono nell'orbita prestabilita. Sono in contatto tutte e tre con le stazioni di terra e stanno vivendo quella che è la fase LEOP di validazione e checkout in orbita. Successivamente a questo i satelliti si sposteranno in diverse posizioni. 2 saranno a circa 150 km di distanza l'uno dall'altro, a una distanza di media di 460 km dalla superficie terrestre, che diventeranno poi 300 alla fine della missione. Invece il terzo verrà posto a una distanza di 530 km di altezza e a una inclinazione completamente diversa. Vediamo se riesco a mettervi l'immagine, perché fa vedere la intera costellazione in volo.
Informazione, sì.
Sì. Ecco qua. Gli obiettivi di questa missione sono studiare la struttura interna della Terra attraverso lo studio del campo magnetico. Sapete che il campo magnetico è dovuto al rimescolarsi della parte fusa del nucleo della Terra. Le forze convettive fanno sì che questo nucleo fuso di magma continui a muoversi generando campo magnetico. Ma non soltanto quello, anche la litosfera e il suo contesto geologico ha delle proprietà magnetiche, tutte cose che verranno misurate da questi satelliti con tecniche interferometriche e misurazioni, correlando le misurazioni dei tre satelliti si avranno delle informazioni sull'evoluzione del campo magnetico terrestre e sul miglioramento dei modelli che abbiamo per la conoscenza dell'interno del nostro pianeta. Non ultimo, adesso che Goce non è più in orbita, diventano tre satelliti particolarmente carini da avere in orbita. Mi piace la forma un po' aerodinamica, un po' sportiva di questi satelliti.
Sì, quantomeno diversa dal solito, ecco.
Sì, non è il classico parallelepipedo con le antenne, si tratta di questa forma affusolata con un boom che si estende nella parte centrale, che è stato esteso dopo il lancio. Ricapitolando velocemente, ci sono diversi strumenti, ci sono magnetometri vettoriali e magnetometri scalari, che i nostri fisici all'ascolto potranno spiegarci nel dettaglio. Rilevatori di campo elettrico, accelerometro, rilevatore GPS ovviamente per correlare misurazioni e posizione, star tracker per la navigazione stellare e retroriflettore laser, non ho idea del perché.
Quando questo... sento star tracker mi viene sempre in mente Star Trekking Across the Universe.
Cos'è quello?
Ed è un video di un brano musicale dove prendono in giro Star Trek e andare a cercare su YouTube e lo si trova. È un video musicale demenziale.
Ce lo teniamo per l'after party, allora.
Ecco.
Ah, possiamo anche utilizzare quella funzione di Hangout per mettere i video di YouTube. State con noi per l'after party. Ma abbiamo finito le notizie, posso passare alla nostra questua, interludio e parte centrale. Avete qualcosa da aggiungere? Luigi sta ancora mostrando Aizen. O lo vuoi fare perché è in tempo reale?
No, è l'ultima immagine che è arrivata dal Soho C2. Quindi è quella, si intravede quello che rimane della cometa che si sta allontanando dal Sole, però è proprio solo una nuvola di qualcosa appena percettibile. Se ci ricordiamo quando chi l'ha visto quando si stava avvicinando al Sole, era luminosissima e in effetti la differenza di luminosità adesso è abissale, quindi evidentemente rimastero che solo un po' di residui che si stanno, ovviamente stanno proseguendo nella loro traiettoria perché seguono le leggi della meccanica celeste, quindi non possono cambiare direzione se non per la spinta del vento solare, ecco.
È un peccato, ma vabbè, era l'anno scorso, 2 anni fa che l'emisfero australe ha avuto la cometa molto luminosa.
Praticamente sempre le migliori comete sono di sud, non ti puoi
sbagliare. È stato il disappunto di Paolo.
Anche quando da noi sono belle, da loro erano splendide, quindi
esatto, è una discriminazione celeste.
E capire, magari la nube di Oort è sbilanciata verso la parte sud dell'eclittica, va a sapere.
Vabbè, però poi quando c'è l'avvicinamento, non lo so. E sembra strano però da pensare, se si avvicina così tanto al Sole, adesso quanti gradi di distanza è dal Sole?
Beh, no, adesso è proprio praticamente è un diametro e mezzo dal Sole, adesso praticamente quello che rimane, ecco.
No, ma l'ultima volta che è stata vista intera, a che distanza angolare era?
Un grado giù di lì, o meno di un grado.
E ma forse un po' di più.
Perché scusate la mia ignoranza, perché fa differenza essere nell'emisfero australe o boreale? Ah, dopo, per la fase successiva, quando si allontana ed è lontana dal Sole.
Sì, sì, nelle fasi di avvicinamento e allontanamento, non tanto nella congiunzione solare, nel momento della congiunzione.
Ho capito, va bene. Allora è arrivato il momento del nostro interludio. Vedo nella scaletta, non so chi l'ha scritto, ma effettivamente è una cosa saggia, c'è un minimo di pubblicità per i tesseramenti. Cominciamo a spammare l'anno di tesseramento 2014 per l'associazione ISA. Sapete che Astronauticast è una costola dell'associazione ISA, Italian Space and Astronautics Association, così come forumastronautico.it, così come astronautinews.it. Tutto quanto si regge in piedi, senza pubblicità, senza sponsor, senza nessun tipo di ausilio che non siano le donazioni della nostra base, dei nostri membri, e a volte le autotassazioni del direttivo e di chi ha fondato tutta la baracca. Quindi se volete aiutarci, se volete sostenere Astronauticast perché siete degli ascoltatori, o Astronaut News perché siete dei lettori, o Forum Astronautico perché vi piace commentare con nerd come voi le novità e l'attualità nell'ambito astronautico, potete farlo tesserandovi con l'associazione ISA. I benefici sono il warm fuzzy feeling di essere dei sostenitori, e ovviamente poi ci sono i perks, che sono ogni anno la spilla oppure altre amenità del genere. Però il beneficio principale è sapere che l'intera galassia di ISA, Astronauti News, Astronauticast, anche Stratosfera quando lanciamo i palloni, tutto quanto può andare avanti grazie al vostro contenuto, al vostro contributo. Gli articolisti sono da ringraziare, perché loro fanno un altro tipo di sostegno, che è effettivamente mettere dei contenuti di estrema qualità, grazie ai quali anch'io riesco a essere sufficientemente informato da parlare al microfono una volta alla settimana, e trovate il loro operato su astronautinews.it, ma vengono tutti dalla scuola di forumastronautico.it, quindi se volete chiacchierare con loro e commentare le loro notizie, lo potete fare non soltanto su astronautinews, ma anche iscrivendovi al forum, quello è completamente gratuito, non dovete neanche tesserarvi, venite lì e parlate con noi. Non ci sono commenti particolari da commentare, ma vi incoraggio a condividere e a ogni volta che trovate su Facebook l'annuncio di una nuova puntata di Astronauticast, magari fate un bel condividi, che qualcuno dei vostri amici potrebbe così per caso imbattersi in noi e ascoltarci nelle puntate a venire. Con questo l'interludio è terminato, possiamo passare alla seconda parte del podcast con le rubriche. Ci sono notizie buone, notizie cattive, e ci sono le cose su cui ci si può sempre contare, come le storie di Nonno Apollo.
Oggi è il 28 novembre del 2013 ed è il 30° anniversario del volo spaziale umano dell'Agenzia Spaziale Europea. Infatti in questo giorno di 30 anni fa, stiamo parlando del 28 novembre del 1983, venne lanciata la missione Space Shuttle STS-9 con a bordo Space Lab 1, il laboratorio di ricerca che veniva alloggiato nella stiva dello shuttle, realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea in una collaborazione internazionale. È un traguardo molto importante, e questo progetto era iniziato circa un decennio prima, intorno all'inizio degli anni 70 del XX secolo, quando le organizzazioni internazionali che poi sarebbero confluite nell'Agenzia Spaziale Europea iniziarono a prendere accordi con la NASA per la realizzazione di un modulo abitato laboratorio da alloggiare appunto nella stiva dello shuttle. Questa prima missione STS-9, la prima missione con equipaggio del programma Space Lab, vennero condotti circa 70 esperimenti in una vasta gamma di discipline scientifiche che andavano dalla fisica solare alla fisica spaziale, le scienze della vita, l'osservazione della Terra, la scienza dei materiali e molte altre. E un altro primato importante di questa missione è anche il volo del primo astronauta europeo, del primo astronauta dell'ESA, che fu l'astronauta tedesco Ulf Merbord, che ebbe il ruolo in quella missione di payload specialist, cioè un astronauta addestrato per operare alcuni sistemi, alcuni esperimenti in una missione shuttle. In un certo senso diedero il via a questa missione all'utilizzo di questo nuovo ruolo professionale degli astronauti del payload specialist. Melbourne venne scelto in una selezione europea in un gruppo finale di quattro candidati, di cui faceva parte anche il nostro Franco Malerba, che volò nello spazio a bordo di uno shuttle, fu il primo astronauta italiano, diversi anni dopo. C'è da dire che questa prima missione con equipaggio fu per l'ESA un inizio molto importante, perché cominciò a dare alla nostra Agenzia Spaziale Europea l'esperienza scientifica tecnologica per mandare astronauti nello spazio, o meglio per costruire moduli abitati che potessero ospitare astronauti, in questo caso iniziando con un laboratorio scientifico nella stiva dello shuttle e poi nei decenni che sono seguiti anche con moduli utilizzati per missioni della Stazione Spaziale Internazionale. Il laboratorio Space Lab 1 è stato in un certo senso il nonno dei moduli moderni che vengono utilizzati sulla Stazione Spaziale Internazionale. E si trattava di un modulo cilindrico che aveva appunto le dimensioni della stiva dello shuttle e sulla base del quale poi sono stati sviluppati anche moduli successivi come quelli montati permanentemente sulla Stazione Spaziale Internazionale, parliamo del nodo 2 e del nodo 3, ma anche per esempio della parte pressurizzata abitabile del cargo europeo ATV o anche dal modulo Leonardo, che veniva utilizzato come modulo logistico nelle missioni shuttle e poi è stato agganciato adesso permanentemente alla stazione spaziale, oppure ancora il modulo pressurizzato, la parte pressurizzata del cargo privato Cygnus. Insomma, in un certo senso Space Lab 1 è stato il nonno, l'antenato, il prototipo di questi moduli abitati così versatili realizzati poi dall'Agenzia Spaziale Europea per queste, anche dalla nostra industria spaziale italiana per queste missioni successive. Diciamo che è stata l'inizio di un'esperienza importante dal punto di vista scientifico e tecnologico dell'ESA, ma anche dal punto di vista organizzativo, perché diede la possibilità di collaudare e risolvere i problemi di cooperazione internazionale. Una parte di questi problemi li racconta proprio Melbourne in una recente intervista per ricordare questo anniversario, quando ripercorre il suo addestramento per la missione Space Lab 1, e racconta che nell'ufficio astronauti del Johnson Space Center della NASA all'inizio c'era un po' di diffidenza verso questa nuova figura del payload specialist, cioè di uno scienziato astronauta che non veniva dai ranghi tradizionali degli astronauti, che erano quelli dei piloti militari o dei piloti collaudatori, che si vedevano in un certo senso spodestati da questa nuova professionalità che non era un pilota e che in un certo senso toglieva lavoro ai piloti. Ma poi questi problemi di diffidenza iniziale sono stati risolti. Citiamo un altro primato di questa missione: Melbourne, l'astronauta europeo, è stato anche il primo cittadino non americano a volare su uno shuttle, quindi nel 1983 su STS-9. Il comandante di questa missione era John Young, un veterano del programma spaziale della NASA, stato due volte sulla Luna, di cui una per una missione di atterraggio, Apollo 16. Aveva lui stesso un po' di diffidenza nei confronti di Melbourne, ma quanto raccontano altri membri dell'equipaggio, tra cui Owen Garriott, un altro veterano della NASA che volò su STS-9 che aveva partecipato all'ultima missione dello Skylab, dice che poi racconta poi che sono diventati grandi amici John Young e Melbourne. STS-9, oltre che un grande successo scientifico e tecnologico, è stata anche una missione movimentata per una serie di problemi gravi ai computer di bordo e per un incendio a bordo in fase di atterraggio, ma questa è stata un'altra storia di nonno Apollo, l'abbiamo raccontata nell'episodio 33 della serie 6 di Astronautica, sta cui vi rimando per conoscere i dettagli. Quindi per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di nonno Apollo.
Dalla chat c'è talmente tanto apprezzamento per le storie di nonno Apollo che c'è anche chi dice che vuole fare un collage e metterle tutte insieme e così che si avranno...
Nonno Apollo mashup.
Sì, ma quando ero piccolo c'era una specie di orso di peluche che aveva un registratore all'interno, si metteva la cassetta dentro e l'orso muoveva la bocca e leggeva le storie. Io lo voglio Paolo Amoroso con la cassettina qua. quello sarebbe un best seller, quello penso che ci finanzierebbe l'attività di Isa per gli anni a venire. Va bene.
Voi Mike avete festeggiato il compleanno del nonno dei 30 anni di Space Lab One, l'antenato del vostro Columbus? Ah, ho dimenticavo di citare il più importante derivato discendente della tecnologia di Space Lab One, appunto il laboratorio Columbus. Voi avete festeggiato il vostro nonno?
In realtà
c'è rispetto
no.
Per gli anziani dello spazio?
In realtà il logo della missione D2, ad esempio, la missione tedesca con un astronauta tedesco Ulrich, non mi ricordo il cognome, mi dà il benvenuto ogni mattina quando salgo le scale, c'è questa gigantesca Zweite Deutsche Raummission, a parte le immagini sparse in giro per il GSOC, non c'è niente di... Non c'è stato niente di particolare.
Meno male che c'è nonno Apollo a ricordare questi anniversari.
Eh sì, ci sono altre preoccupazioni in realtà da quelle parti. Va bene, notizie non troppo rassicuranti vengono invece da Marte. Io mi lamentavo prima in pre-show che non seguo praticamente mai la missione Curiosity, per qualche motivo non è che non mi ha catturato, ma... non sono mai informato e quindi sento le notizie un po' di sfuggita qui su Astronauticast e niente, Luigi, informami un attimo su quali sono le ultime news qua.
Eh sì, non sono belle notizie, nel senso che il 17 novembre scorso si è verificato un guasto a bordo di Curiosity. Tanto per mettere le cose in chiaro, comunque il rover è in buone condizioni, sta funzionando tutto perfettamente, però c'è un però. Dicevo, domenica scorsa, durante il 456esimo giorno Sol di missione, i valori della tensione di uno dei bus di alimentazione degli strumenti interni è sceso da 11 volt a 4 volt improvvisamente. Ha avuto 3 discese a 4 volt e poi è tornato a 11 e poi a un certo punto è sceso 4 volte e è rimasto stabile lì. La causa di questo cambiamento di tensione molto probabilmente è data da un qualche componente che ha provocato un cortocircuito parziale. Gli inglesi in inglese lo chiamano soft short circuit, cioè un cortocircuito soffice, nel senso che non è un cortocircuito completo, però è come se ci fosse un qualche componente che sta scaricando la corrente però senza riuscire ad abbattere completamente la tensione. Diciamo che non è la prima volta che capita questa cosa, perché proprio sullo stesso circuito, il giorno dell'atterraggio, subito dopo l'esplosione di uno dei bulloni che tenevano i componenti fermi durante il volo, c'è stata una diminuzione dai 16 a 11 volt. E quindi è possibile che sia un problema che si è aggravato col tempo. Purtroppo non specificano dal JPL, non specificano se questo è un bus generico o solo che riguarda una parte degli strumenti del rover. Si sa di fatto che l'alimentazione principale è 32 volt e quindi sicuramente questi 16 da cui partiva inizialmente era la metà di questi 32 volt, perché spesso le alimentazioni vengono fatte duali, quindi più 16 meno 16, che in tutto fa 32 volt. Il problema è che a questo punto c'è solo più poca tolleranza, cioè gli strumenti di bordo possono funzionare per qualsiasi tensione fra i 32 e fino a un volt circa, fino a 0,7 teorici, ma diciamo un volt, fino a un volt riesce a funzionare tutto a bordo. Se però dai 16 siamo già scesi fino a 4, vuol dire che abbiamo più poca tolleranza, quindi al prossimo guasto rischiamo di avere, speriamo non tutto, ma almeno questa zona dell'elettronica di bordo in crisi. Ripeto, sostanzialmente 4 volt sono sufficienti per far funzionare tutto. Infatti il rover non è neanche andato in safe mode, è stata solo una rilevazione che è stata fatta da terra, hanno visto questa variazione di tensione e ovviamente tutti i circuiti di bordo si sono adattati automaticamente per recuperare il funzionamento senza neanche avere problemi di nessun tipo. Ma diciamo che diventa un po' una spada di Damocle su Curiosity, perché se c'è un componente difettoso che sta, potrebbe essere qualsiasi tipo di componente, però se sta scaricando l'alimentazione sullo chassis, comunque sulla parte di massa del rover, c'è il rischio che possa passare un cortocircuito totale. La speranza, una delle cose che potrebbero succedere, è che questo componente che sta abbassando la tensione bruci brutalmente, quindi probabilmente per la corrente che gli passa dentro a un certo punto possa bruciare, si stacca e quindi ritorniamo agli 11 o addirittura ai 16 volt se è lo stesso componente che era in crisi, che è stato mandato in crisi dall'esplosione del bullone all'inizio della missione. Attualmente tutte le operazioni sono sospese, però si sta pensando di riprendere il lavoro del rover, cercando di fare in modo che si possano stimolare i possibili cioè cercare di capire qual è stato il componente che ha provocato questo problema. Se si riuscisse a trovare il componente, sarebbe anche molto probabilmente la possibilità di isolarlo in qualche modo, perché se è da una parte un particolare sottosistema che può essere spento, lo si può spegnere di modo di evitare di sollecitare tutta l'elettronica di bordo e poi accenderlo solo nel caso che serva, che debba essere utilizzato. Speriamo che questo guasto si fermi a questi 4 volte e non prosegua, anche perché la missione di Curiosity è ancora lunga. Non ha fatto molti chilometri, ha fatto 4 chilometri e mezzo, 8 chilometri forse, non mi ricordo, so che l'ho visto da poco ma non mi ricordo. Comunque siamo sui oltre 4 chilometri, li ha già fatti su Marte, però deve arrivare a farne oltre 10, perché deve arrivare a vedere quelle famose stratificazioni di cui parlavamo l'altra volta, parlando dell'altro guasto che c'è stato, che però a quanto pare quello è solo software, quindi non aveva comportato problemi se non un forzato stop per poter verificare che tutto tornasse a posto. Vediamo bene.
Speriamo bene. Cercherò di seguire la missione un po' più da vicino adesso. Cado nella trappola dei media tradizionali. Comincio a seguire le cose quando vanno male. Vabbè. Qualcuno aveva commentato su Astronaut News qualche giorno fa che la stazione spaziale, anzi, che il programma spaziale italiano ci aveva portato soltanto qualche missione di italiani sulla stazione spaziale e qualche esperimento che non interessa a nessuno. Potrebbe essere vero, potrebbe non essere vero, però io passando all'ultima rubrica, ovvero quella del link della settimana, vi segnalo quello che faccio ogni due settimane, ovvero il report delle attività scientifiche a bordo di Columbus e a bordo della stazione spaziale in genere, pubblicato da ESA. L'ultimo è del 2 e 15 novembre, che va dal 2 al 15 novembre, sono pubblicati sempre con un po' di ritardo, quindi le attività coinvolgono ancora Luca Parmitano, questo per chiudere il cerchio, sia con il fatto che si fa attività scientifica a bordo di qualità, sia che sono coinvolti anche gli astronauti italiani. Il 5 novembre Luca, pesco una delle notizie, molte si ripetono perché comunque gli esperimenti vanno effettuati, alcuni sono addirittura all'esterno del laboratorio Columbus e sono in funzione 24 ore su 24 per tutta la durata della missione, o comunque per periodi molto, molto lunghi, quindi il report ogni tanto è un po' ripetitivo, ma ci sono delle differenze qua e là in ogni issue, in ogni edizione. Questa dice che il 5 novembre Luca Parmitano ha fatto un'operazione di manutenzione della Biolab. Biolab è un esperimento a bordo del laboratorio Columbus che serve a effettuare esperimenti di tipo biologico, quindi a volte sono crescita di piante, a volte sono centrifughe, ci sono tante cose. È una piattaforma su cui possono essere sviluppati diversi esperimenti. C'era un problema alla cassette, come si può dire, diciamo cassetto, proprio c'erano delle guide che facevano inserire e disinserire dei sample all'interno del microscopio di questo rack, e Luca ha effettuato un'operazione di, mi pare, poco più di un'oretta, con l'aiuto col supporto del team di terra, con la telecamera in HD che mostrava il suo lavoro, e adesso Biolab è completamente funzionante. Leggete l'articolo e il report per avere i dettagli su questo e altri esperimenti. L'altro link della settimana segnalato invece è dal nostro Ricky. Ah, giusto per stare in tema, un recap della missione volare. Scusa Ricky, non ho visto che non...
No, ero che non trovavo il pulsante del microfono, semplicemente che era andato... non mi veniva fuori la tendina. Sì, giustamente come dici te, che parlavi di Luca, insomma, così, a posteriore. Invece qui abbiamo un trittico di link interessanti. Il primo è un video riassuntivo che trovate su YouTube, praticamente in 10 minuti scarsi si vedono le fasi principali della missione, quindi c'è il lancio, i primi giorni a bordo, chiaramente la passeggiata spaziale in cui Luca ha avuto qualche difficoltà con la perdita d'acqua, ve la ricordate sicuramente, uno stralcio delle attività che ha fatto a bordo, di esperimenti e il rientro. Il secondo link invece è proprio l'articolo scritto da Luca sul suo blog, quindi se avete già letto in altre occasioni il blog di Luca Parmitano, sapete già che è molto bravo nello scrivere e insomma si lascia abbastanza trascinare e racconta chiaramente le sensazioni e le emozioni del rientro, che praticamente nel giro di 6 ore l'hanno portato dalla stazione spaziale a tornare a terra, e quindi, come dice lui, è tornato tutto come prima, ma in realtà tutto è cambiato. Leggetelo, perché proprio come vi ho già detto, Luca è molto bravo a scrivere queste cose, infatti anche uno stuolo di fan che vanno in estasi quando leggono le sue cose. Questo lo deduco dai commenti che ci sono, adesso non è che sto facendo una battuta. Infine, un altro video è proprio la prima intervista che hanno fatto a Luca dopo il rientro, in cui insomma, con tutta la schiera di giornalisti italiani, con insomma le classiche giro di domande, dura un'oretta, ci sono delle domande interessanti, delle curiosità. Luca è molto in forma, sebbene lui dica di sentirsi come se stesse portando in giro se stesso sulle spalle, quindi proprio ancora deve ancora assorbire bene gli effetti della gravità ritrovata, ma potete ascoltarlo e insomma e sentire le sue impressioni a caldo dopo il rientro.
Bene. Ok, abbiamo raggiunto la fine della scaletta, non c'è altro da aggiungere. Che efficienza oggi, o meglio, non saprei dire, perché con il nuovo sistema non vedo quanto tempo è passato all'inizio della puntata.
Circa un'ora e un quarto.
Ah, ok, ci sta. Ci vorrebbe qualcosa come nelle prime missioni, quando si... Ecco, questa è una domanda da nonno Apollo. Quando lanciavano le Mercury, c'era sempre The Clock is Started. C'aveva un orologio a bordo che calcolava...
Sì, è un timer anche sulle Gemini, cioè più che un timer, sì, un contatore di un indicatore del tempo iniziato, del tempo trascorso dall'inizio della missione. Per inizio della missione credo che si considerasse il lancio, il momento in cui il vettore lasciava la rampa. Sicuramente su Apollo e sicuramente su Gemini, quindi credo anche su Mercury.
Ma mi ricordo anche in Apollo 13 che Tom Hanks urla: l'orologio è partito!
Se vuoi, Mike, sì, lo mettiamo in scaletta di far partire un
no,
timer.
Ho preso nota io dell'orologio.
Ah, guarda,
inizio, se vi interessa.
Ineccepibile, Paolo.
Start the clock, aggiornamento procedure in tempo reale. Sì,
non
mi
so se Paolo dire che Paolo è un vulcaniano o un androide, perché se chiedi qualcosa è sempre...
Sono andato, in realtà è vero, avrei dovuto evidenziarlo di più, perché la risposta è stata completissima, ma era talmente scontato per me che avrei avuto la risposta che... quasi non mi sono stupito.
È andata bene perché mi hai chiesto una cosa che sapevo.
Ah, non mi ricordo l'ultima volta che ti ho chiesto una cosa che non sapevi. Va bene, abbiamo raggiunto la fine comunque della puntata 6. Allora, l'appuntamento è per giovedì prossimo, che se oggi è il 28 è il 5 di dicembre. Poi cercheremo anche di informarvi su quelli che sono i nostri programmi natalizi, per vedere se riusciamo a mantenere una copertura durante le vacanze, perché insomma qualcuno penso che tornerà in Italia, tra me e Marco cercheremo di trovare il modo di mantenere una buona copertura con Astronauticast anche durante le feste. Ma dettagli più avanti. Per adesso l'appuntamento è giovedì prossimo, 5. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Vi saluta anche da Ovest Ticino.
Se sono io, sì. Luigi Morilli da Carmagnola. Sei l'unico. Ricordandovi, come?
Sei l'unico oggi a Ovest Ticino.
Sì, è vero. Ricordandovi che il Falcon 9 è sempre sulla rampa, pronto a partire, ed è tutto ok fino a questo punto.
Cercheremo magari di aprire un altro hangout. State in chat, magari che vi mettiamo il link, o boh, magari possiamo... Non so come funziona. Cercheremo il modo di...
Improvvisiamo.
Di seguirlo. Da parte di... Ok, da parte tua tutto. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E ultimo da Monaco. Da Modena, è incredibile. Ancora.
Un saluto a tutti, buona serata se ci ascoltate in diretta, buon proseguimento di giornata a chi ci ascolta in differita. Da Riccardo Russi, Ricky Arrial.
Non ce la posso fare. Ad Astra.